Buongiorno, buongiorno, benvenuto a tutti quanti, soprattutto benvenuto a Gianfranco Fini, il primo ad arrivare qua sui social, su YouTube. Bentornato Nicola, sono veramente curioso di sapere come da Santo Domingo Gianfranco riesca sempre ad essere tra i primi. C'è anche Michele e Maria Ballato, evidentemente funzionano a loro le notifiche. Ricordatevi che potete, gratuitamente ovviamente, se va San Dir, far sì che attraverso il computer, attraverso YouTube, attraverso Instagram, imponiate al computer appunto di dirvi quando inizia la diretta e così non vi perdete la diretta. Grande Andrea Ruggeri che vedo ora partecipa, è tornato anche Andrea, saluto Andrea, ho bisogno di Andrea a Quarta Repubblica, adesso vediamo Andrea, pensavo fosse ancora a fare giustamente le meritate vacanze. Bene, andiamo subito sulle questioni fondamentali della giornata. La questione fondamentale della giornata ovviamente sarebbe lo scontro di questa notte tra Kamala Harris e Donald Trump. Non leggete i giornali italiani, non li leggete, nel senso che nei giornali italiani non c'è scritto, non leggete per favore i siti italiani. Per il momento i siti italiani dicono soltanto una cosa, cioè che ha stravinto Kamala. Ha stravinto la Obamala. In realtà, se vi fate un giro per i siti americani, di una parte e dell'altra, CNBC, CNN e Fox News, che è della parte, le cose sono un po' più articolate. Trump dice di aver vinto lui, Kamala dice di aver vinto lui. Quello che è sicuro è che non ha stravinto Trump, così come aveva stravinto, vi ricorderete, con l'imbarazzante duello con Biden, ma che Kamala è stata più abile di quanto ci si aspettava. Tasse preparata e la questione quindi probabilmente non ha spostato granché i voti, che è la sintesi che fanno un po' tutti quanti i siti americani. Intanto torniamo sulle cose nostre, ce ne sono tantissime, parleremo di boccia, non vi preoccupate, però la cosa più incredibile è questa cosa dello scontro sul ruolo di Fitto in Europa, che è il titolo del Corriere della Sera. I socialisti dicono no a deleghe forti per i conservatori. Però anche qui purtroppo i titoli non rendono giustizia di quello che effettivamente è avvenuto. I socialisti hanno fatto diciamo, un comunicato in cui spiegano quali sono le cose che a loro non piacciono. La prima cosa che non piace ai socialisti di questa composizione della Commissione europea, per farvi dire l'idea di Draghi, no? Facciamo una bella Europa unita, tutta quanta che si metta a rendere più competitiva. Allora, il problema dei socialisti, che hanno perso le elezioni praticamente ovunque, è che i loro Spitzkandidaten, come cacchio si dice, cioè il loro uomo candidato alla Commissione europea, e che non diventa presidente della Commissione europea perché i socialisti vanno di merda, secondo loro doveva diventare uno dei commissari della von der Leyen. Vi segnalo che il governo europeo è fatto da 26 commissari, uno per nazione europea. Ebbene, quello del Lussemburgo, perché Schmidt è il candidato socialista lussemburghese, e già vi dà il senso, no? La rappresentanza dell'Europa, Draghi, è fatta da un paese che si chiama Lussemburgo, porca di quella puttana. Io adoro i lussemburghesi, ma non ne conosco uno. Forse sì, conosco gente che si mette le società in Lussemburgo, alcune società italiane, per pagare meno imposte, per avere delle regole più semplici, ben venga la concorrenza fiscale. Però adesso che il lussemburghese sia un popolo che esprima il suo Spitzkandidaten e che i socialisti stiano facendo una battaglia perché loro Spitzkandidaten, il socialista Schmidt, sia commissario europeo quando loro hanno perso, mentre il presidente lussemburghese è un popolare e ha nominato uno dei popolari, voi vi rendete conto di che cazzo stiamo parlando? L'asilo Mariuccia gli fa una pippa, come direbbero a Roma, a questa Commissione europea. Seconda questione che loro dicono: volevamo il nostro candidato commissario europeo, cioè volevamo una seggiola per il nostro candidato che ha perso. Seconda cosa, il portafoglio degli affari sociali è oggi a un popolare e i socialisti volevano fare il loro job act di sinistra, quindi non vogliono il popolare. Terza questione, troppe poche donne, 11 su 26. Voi capite che il merito, però nessuno potrà mai avere il coraggio di scrivere in un documento, vero Draghi? Cioè di dire, ragazzi, se noi pensiamo che il merito sia in secondo piano rispetto al genere, abbiamo sbagliato completamente. Un mondo fatto di quote è un mondo morto, come l'Occidente che morirà se pensa alle quote e non al merito. Quarta questione, troppo peso al candidato italiano alla vicepresidenza perché fa parte dei conservatori. Va bene? Queste sono le quattro cose. Ovviamente è chiaro che l'Italia interessa soltanto la questione di Fitto. Nel frattempo però il Corriere della Sera intervista il presidente dei Popolari, questo Weber, e il presidente dei Popolari Weber dice: ragazzi, ma guardate che il problema non c'è, perché Fitto è uno di cui non si avrà nulla da temere e dovrà fare ed ha il peso dell'Italia, che è la seconda manifattura europea, e dovrà avere il peso che ha, lo dice il Popolare tedesco. A questo vi aggiungo che non è che bisogna andare molto lontani, si legge Marco Travaglio oggi che dice una cosa talmente banale che è sacrosanta, ma veramente il democristianone, lui lo chiama Plasmon, Fitto, gli dovete rompere i coglioni perché è fascista, ma siete proprio matti, ma in che mondo vivete? Lui lo detesta Fitto, Travaglio, perché è stato anche querelato, non si amano, si detestano. Testano, però insomma con un sussulto di onestà intellettuale che riconosco oggi a Travaglio, dice: ma ragazzi, tutto va bene, potete dire che è una pippa come tanti altri commissari, ma che sia un problema di fascismo o di destra estrema conflitto è una follia. E qui c'è però il grande tema: e che cosa faranno i Popolari italiani? Zingaretti è stato anche lui, secondo me, piuttosto aperturista e ha detto: non abbiamo posto veti su Fitto. E ci mancherebbe altro che sti matti dei socialisti italiani si mettessero a mettere veti sui vicepresidenti italiani con una nomina esecutiva. Sarebbe una cosa da matti, se questa è la linea del Partito Democratico Italiano. Beh, insomma, ne siamo compiaciuti, però vi devo dire la verità, è una cosa pazzesca questo funzionamento della Commissione Europea. 26 commissari divisi col bilancino del genere, del partito, delle nazioni. Cioè, voi pensate che in questa maniera si possa fare una grande Commissione Europea, o si faccia semplicemente una sorta di bandiera arlecchina per contentare tutti, le nazioni, i partiti e i generi? È una roba da matti. Cioè, uno dovrebbe governare poi il paese più importante del mondo, e come fa la scelta dei suoi leader? Attraverso queste alchimie della minchia. Beh, ma ragazzi, ma forse qualcuno dovrebbe spiegarlo che questo è uno dei problemi. Metti là una per 4 anni che governa l'Europa con un'idea precisa, ma che abbia forse una legittimazione popolare, se no veramente è una presa per i fondelli. Questo è la governance europea. Bisognerebbe fare non 400 pagine, una pagina. La governance europea è una cagata. Questo uno dice: perché l'Europa muore? Per quello che stiamo vedendo in queste ore. Nel frattempo vi segnalo che il rapporto di Draghi, che tutti stanno osannando, c'è una sola persona che con coraggio, con grandissimo coraggio ed equilibrio, lo ha smontato in maniera radicale. Si chiama Davide Tabarelli, oggi sulla Stampa. Davide Tabarelli sulla Stampa si fa una domanda molto chiara. Toc toc! Come cazzo è possibile, dice, che l'energia elettrica, che il petrolio, scusatemi, in Europa costa, il pezzo del petrolio sta crollando, e invece in Europa non diminuiscono i prezzi? Per il semplice motivo che forse dovremmo anche occuparci del petrolio e dei suoi derivati, dice Tabarelli. Lo sapete, fa Tabarelli, che il 90% della domanda di energia per trasporti è fatta da petrolio o derivati del petrolio. Qui può piacere o non può piacere, però siccome questo è, cerchiamo di occuparci di questa cosa, dice Tabarelli, invece di fare le pippe, aggiungo io, che fa Draghi sull'energia, sui pannelli fotovoltaici. Dice: il 90%, caro Draghi, tu vuoi la difesa europea, aggiunge Tabarelli, ovviamente in maniera molto più discreta, tu sai quanti metri fa un car armato di questa ceppa, quanti metri fa con un litro di benzina? Bene, un car armato fa 300 metri con un litro di benzina, e poi c'è dei camion dietro che lo supportano. Allora, di che cazzo state parlando? Volete la difesa europea? Volete che l'Europa sia più competitiva? Però facciamo tutto col fotovoltaico, Draghi, ma te sei bevuto il cervello? Perché il prezzo dell'elettricità è molto più basso in Europa, in America e in Cina? In America perché fanno il fracking, cioè fanno il gas attraverso il fracking, e in Cina invece perché utilizzano il carbone. Noi invece le chiudiamo le centrali a carbone. Questo è il ragionamento sacrosanto di Tabarelli, che prende per i fondelli da tecnico tutta l'analisi di Draghi, a cui riconosce un merito almeno di aver raccontato la distruzione in cui ci troviamo. Grandissimo Tabarelli oggi. Nel frattempo l'Europa è brava a fare soltanto una cosa, e cioè a fare le multe, e una di queste multe però obiettivamente ha un suo senso nei confronti di Apple, ne parlano tutti i giornali, perché si è installata in Irlanda, e in Irlanda pagava le tasse dello 0,01 5% sui propri utili. E beh, insomma, una forza competitiva nei confronti degli altri che cioè, dobbiamo metterci d'accordo. O tutti i paesi possono fare, che lo penso io, concorrenza fiscale, quindi l'Italia può dire ad Apple vieni da noi e sei gratis, l'altro può dire te pago, cioè possiamo fare questa specie di dumping fiscale, è una cosa che poi ovviamente avrà dei costi perché non incassi tasse, però avrà dei benefici perché grazie ad Apple in Irlanda lavorano 6.000 persone nelle headquarters di Apple. Allora io dico, o sei per la concorrenza fiscale o non è possibile che soltanto un paese può fare gli sconti fiscali a una multinazionale per installarsi là. Quindi io non è che dico che tutti devono passare a pagare, cioè io sono per la libertà dei singoli paesi di fare come negli Stati Uniti, in una federazione sala sai che nel Delaware hai qualche vantaggio fiscale più che nello Stato di New York, ma non è possibile che poi se lo Stato di New York si permette di fare qualche agevolazione fiscale gli fanno un culo così. E quindi oggi, dopo la decisione della Corte di Giustizia Europea, Apple dovrà pagare, peraltro le ha già pagate, sono già su un conto corrente vincolato, 13 miliardi di euro di tasse che non ha pagato all'Irlanda e che l'Irlanda non vuole. Questo è il paradosso, siamo nella follia più totale. Nel frattempo, sempre la grande Europa unita, sta avvenendo una cosa che i giornali progressisti non raccontano, in realtà un po' Bettini oggi sul Corriere della Sera, ma preso, sai come fanno quelli del Corriere della Sera, e sapete qual è la cosa? È che la Germania ha chiuso le sue frontiere, cioè non è una cosa di poco conto, cioè non è che stiamo parlando di niente, cioè l'Europa si basa sul fatto che io me ne posso andare in Germania con la macchina senza frontiere e che dalla Germania possono andarsene in Polonia, in Austria e in Francia senza frontiere. Ecco, la Germania ha deciso che questo non può più avvenire. Perché? Perché per motivi puramente elettorali. Ve lo dico io, Repubblica, l'ultima volta che è stato bloccato Schengen era 9 anni fa, perché c'era l'emergenza, vi ricorderete, del Medio Oriente. Ora la Germania agisce da sola, senza particolari emergenze, per motivi elettorali, perché Scholz e i liberali e i verdi, che hanno preso meno voti del mio condominio, quelli adesso oggi vogliono recuperare qualche voto, non ne recupereranno con queste minchiate. Nel frattempo Tusk è furibondo, il polacco è furibondo, l'austriaco è furibondo, perché invece l'olandese Wilders, che è uno della cosiddetta destra estrema, dice beh, ma no, ma hanno ragione, lo voglio fare anch'io di chiudere le mie frontiere olandesi. Allora, ma di che cazzo stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che questi in Europa non sono riusciti a permettere all'Italia, alla Grecia, alla Francia che ci pensa da solo, alla Spagna che ci pensa da solo, di chiudere le loro frontiere esterne, ma le chiudono interne. Cioè, questa gigantesca ipocrisia, prima o poi qualcuno dovrebbe raccontarla, non la trovate sui giornali, ma il punto fondamentale è questo: la chiusura delle frontiere tedesche è una cosa pazzesca, pazzesca, fatta solo per motivi elettorali, e sono gli stessi che ci rompevano i coglioni se noi diciamo che non devono arrivare gli immigrati in Italia in maniera clandestina attraverso l'ONG. Ma ragazzi, dobbiamo riguardare i diritti dell'Italia. L'Italia c'ha un ministro che è stato sotto processo, Salvini, per sequestro di persone, e questi che fanno? Sequestrano tutta l'Europa perché si chiudono come una fortezza. Che se ci pensi ti viene il sangue al cervello. Prima di arrivare alla boccia vado sul boom dei BTP, perché ieri l'Italia ha messo in vendita 8 miliardi di titoli di Stato che scadono fra 30 anni, cioè quando io sono morto. E allora questi titoli di Stato rendono il 4,359%, quindi un buon rendimento, ma la cosa incredibile è che per 8 miliardi offerti tutto il mercato ne ha fatto una domanda per 130 miliardi. Stiamo a parlare di una roba pazzesca. Questa roba pazzesca di richiesta dei BTP deriva dal fatto che l'Italia è considerata solida e soprattutto dà dei buoni rendimenti, perché se tu dai dei buoni rendimenti e sei considerato una pippa, nessuno ti compra; se invece sei solida con buoni rendimenti, ti comprano, insomma. E poi arriviamo al famoso caso Boccia. Allora io vi dico quello che so. Allora, quello che so è che anch'io avevo chiamato l'avvocato che ieri si è presentato agli studi, anch'io, anche la mia redazione, non l'ho fatto io direttamente, agli studi del Palatino, per capire, perché la questione Boccia è una notizia, e devo dire che l'approccio non è stato dei migliori, perché erano degli approcci, è come se l'avvocato avesse in mano una perla, un diamante grezzo, e da lì discendesse tutta la trattativa. Vabbè, poi non se ne è fatta nulla, né mi interessava di farne nulla, ovviamente, perché sapete come l'ho trattato lunedì. Però questa cosa non ha funzionato per il programma di Bianca Berlinguer, che ha chiuso evidentemente un accordo con loro e che si sono presentati ieri a Roma. I giornali oggi ne parlano tutti quanti, perché lei si presenta a Roma, ma non si presenta in studio. Deve essere successo qualche cosa. L'unica cosa che vi so dire in più rispetto a quello che c'è scritto nei giornali è che forse l'ora di conversazione che ha avuto la signora Boccia con la signora De Gregorio, chiuse nella stessa stanza, non deve aver sortito, come posso dire, degli effetti positivi per la partecipazione della Boccia alla trasmissione. Si sono parlate prima, in realtà quando tu inviti uno di questi ospiti conviene che lo tieni un po' segregato, ecco, mettiamola così, come si fa in questi casi, però erano una stessa stanzessa ospiti, evidentemente non gli è andata bene, tanto che mi sembra che poi la De Gregorio di questa cosa ne abbia parlato durante intervista, ha detto ho parlato con la Boccia, ma ha detto che non è mai andata a letto con San Giuliano, cose di questo tipo, non lo so. Devo dire che questa roba qui è fantastica, ma non fantastica per quello che è avvenuto, fantastica perché continua a essere una telenovela italiana straordinaria, perché ovviamente c'è il ministro innamorato, c'è il ministro indagato, c'è il ministro fatto fuori, poi c'è lei che oggi dice la verità, non c'ha manco la laurea, secondo la verità si è iscritta all'università nel 2015 ma non c'è evidenza della sua laurea, e insomma e poi ci sarebbe quella battuta che oggi riporta la stampa della Corbi, e la Corbi è una persona molto attenta, per cui negli ultimi secondi prima della puntata la Berlinguer sarebbe scesa giù nella stanza in cui c'erano Cuccita e la Boccia, e ci sarebbe stato questo scambio, dice la Corbi, di frasi, per cui la Berlinguer avrebbe detto ma non è che mi stai registrando, e lei avrebbe detto ma per chi mi prendi, e devo dire che forse questa può essere stata l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Una storia di farlocchi pazzeschi, straordinaria, però questa è anche la televisione, così come qui leggo sui giornali una cosa che è piuttosto che vorrei, con i commensali della mia zuppa vorrei essere un pochino chiaro su questa cosa. È ovvio che Mediaset è una grande azienda e che Mediaset è il mio editore e che Mediaset, come tutti gli editori in cui ho lavorato nella mia vita, tranne me stesso, che sono qua editore della zuppa, ha le sue esigenze, che sono normali di ogni editore. Ma se c'è una cosa che io escludo è che ci sia state pressioni, limiti, censure, magheggi strani. Quella è un'azienda in cui avvengono, si fa televisione e quello che conta sono gli ascolti. Adesso, ovviamente ci sono le compatibilità politiche, ci sono le compatibilità pubblicitarie, siamo uomini di mondo, ma io penso che i giornali, soprattutto quelli che sono abituati ad avere il proprio editore che manda al macero i giornali già stampati perché non gli piace quello che è scritto, ecco, io penso che questa sia una cosa che a Mediaset non possa avvenire. Penso che sia molto difficile che Mediaset possa mandare al macero qualche cosa che ha già prodotto perché non garba all'editore. Nei limiti di tutte le aziende private, di tutti gli editori, insomma, tutto questo retroscena su Mediaset la trovo incredibile. Le cose sono semplicissime e sono banali. I giornalisti cercano di fare il loro mestiere, possono sbagliare, possono farlo bene, possono metterlo con Concita Gregorio, De Gregorio, può non piacervi, però atteniamoci alle cose normali, che sono quelle le robe là. Poi dopo, le irritazioni di Palazzo Chigi, vi dico la verità, nei confronti sempre, sempre di qualsiasi Palazzo Chigi, destra, sinistra, centro, sempre si attribuiscono come possiamo dire, disegni che alla fine secondo me non ci sono. È vero quello che dici, si sente su Mediaset di Cecilia, con i Berlusconi la svolta radical chic, no, non c'è nessuna svolta radical chic. Cosa mi dice qua Maria Albertelli? L'unica cosa vera è che sta prendendo per il cuore tutto per avere dei soldini con il suo profilo, ma vediamo. Bonelli è già andato in procura per denunciare la Berlinguer, se un mito. E Roberto Turito, alla Boccia non conviene farsi intervistare se non assicurano le domande concordate, l'ho imparato negli ultimi anni, ma anche su questa cosa, insomma, io non penso che per esempio Luca Telese e l'Aprile abbiano concordato le domande, in ogni intervista c'è sempre la domanda fuori sacco, anche se concordata, anche questa è una semplificazione. Vi do un abbraccio, vi vedo e ci vediamo domani.